Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
È uno strumento rudimentale dall'aspetto dimesso, ma non è certo facile da suonare. Lo scacciapensieri viene comunemente associato alla Sicilia, dove viene chiamato marranzano, ma non è uno strumento esclusivamente siciliano. Ben ritrovati da Cristian Gilardi. Questa di oggi è una puntata di Gran Bazar tutta dedicata allo scacciapensieri. Per capire meglio, abbiamo invitato Alessandro Zolt, etnomusicologo turinese, ricercatore appunto su questo strumento e tra l'altro autore di una pubblicazione, La Ribeba in Valsesia, edito da LIM. Alessandro ha suonato per noi questo primo brano appunto che abbiamo ascoltato. Benvenuto Alessandro.
Grazie, buongiorno Cristian.
Dunque, lo scacciapensieri, lo dicevamo, è uno strumento rudimentale. Ma che cos'è? Faccio una descrizione appunto di questo strumento, perché sì, lo vediamo, magari qualcuno lo ha anche in casa, però svelaci meglio come funziona e insomma com'è materialmente costruito.
Ma sì, allora lo scacciapensieri è uno strumento che organologicamente ha sempre fatto un po' impazzire gli studiosi. Diciamo che è classificato per convenzione come idiofono apizzico, quindi vibra per le proprietà intrinseche dei suoi materiali, e apizzico perché viene pizzicato materialmente col dito, nella forma più diffusa, quella in ferro che sicuramente tutti conoscono. Però è uno strumento che appunto fa impazzire gli studiosi perché entrano in gioco molti fattori, entra in gioco appunto un funzionamento che può ricordare quello dell'ancia, entra in gioco molto il fiato, quindi è sempre un po' a metà tra categoria, aerofono, idiofono e così via. Ma la forma più comune, quella in ferro, è costituita da un telaio, forma genericamente appunto a ferro di cavallo, appunto. Ma le forme sono veramente varie, dentro cui è incastonata una lamella in acciaio, spesso è il materiale migliore, che vibra e lo strumento viene appoggiato davanti alla bocca del suonatore, ai denti o in alcuni modelli le labbra, e la bocca, la gola, i polmoni fungono da cassa di risonanza. Il fiato poi serve per amplificare ulteriormente, per fare dei giochi ritmici. Questo è un po' come funziona. Lo strumento, come dire, la lamella vibrante produce una nota soltanto, però attraverso la modificazione della gola, del palato, attraverso movimenti di lingua, è possibile selezionare degli armonici di questa nota e quindi viene fuori praticamente una melodia su un bordone, appunto, la nota base dello strumento, e poi sopra si intesse questa melodia sugli armonici. Un vero e proprio strumento a bordone, quindi lo strumento fa la sua nota, però poi uno con i movimenti di punto di lingua, palato e gola può selezionare gli armonici. Questo è, diciamo, il funzionamento. Ci sono diversi modelli, appunto, quello metallico che abbiamo tutti presente è quello più diffuso soprattutto in Occidente, però se uno va soprattutto in Oriente, nel sud-est asiatico e anche in parte dell'Oceania, trova altri modelli, appunto, che uno dice quasi, ma è uno scacciapensieri? Ebbene sì, perché l'altro modello principale, quello di solito fatto in osso, in bambù soprattutto, o anche in metallico come l'ottone, è costituito da proprio una piastra dentro alla quale, nella stessa piastra, è cavata una lamella intagliata, e questo è il modello appunto diffuso soprattutto in Estremo Oriente, Sud-Est Asiatico e parte dell'Oceania.
Ecco perché in realtà spesso e volentieri erroneamente associamo lo strumento soprattutto alla Sicilia, ma invece è uno degli strumenti più diffusi al mondo, in Europa naturalmente, in tutta l'Asia, lo hai detto, parte dell'Oceania, in Africa e in America. È incredibile, no? Diciamo, c'è una diffusione che probabilmente solo alcuni strumenti l'hanno avuta, ma negli ultimo secolo, per via che,
Esatto.
diciamo, il commercio si è globalizzato.
E questo invece è uno strumento, come hai detto, diffusissimo, che dimostra, come dire, quanto anche un po' il concetto di globalizzazione, in verità possa essere anche applicato a periodi in cui magari uno non ci pensa. Sì, lo scacciapensieri è stato uno strumento veramente globalizzato, ante litteram, diffuso appunto da tutta l'Asia fino in Europa e poi appunto in Africa e in America è arrivato poi con i commerci, di colonizzazioni e così via. E quindi ricopre veramente tutto il globo. E questo ha fatto la fortuna poi di chi lo faceva. Materialmente lo strumento, ma di questo poi parleremo dopo quando andremo nei singoli contesti. E infatti, forse per, come dire, dare un'idea all'ascoltatore appunto di questa incredibile diffusione, potremmo far sentire un brano che viene appunto non dalla Sicilia, ma dalla profondità dell'Asia centrale, appunto dai Monti Altai.
Assolutamente, ascoltiamo subito dunque. Dunque, questo è un esempio appunto di scacciapensieri che arriva dalla zona della Siberia dei Monti Altai. Siamo sempre in compagnia di Alessandro Zolt, così per scoprire questo strumento veramente particolare che abbiamo visto appunto ha una diffusione veramente molto, molto vasta. Siamo partiti dall'Asia centrale.
Non a caso comunque, perché uno ha sempre in mente una domanda quando si deve parlare di queste cose, ma qual è l'origine? Da dove viene? Chi l'ha inventato? Allora, purtroppo questo strumento dà poche risposte certe. Da dove viene? Allora, quello che si può dire attraverso l'analisi iconografica e soprattutto archeologica è che lo scacciapensieri è stato probabilmente originato, in Asia. In Asia. Questo lo sappiamo perché sono stati trovati dei ritrovamenti molto risalenti. Quelli più risalenti sono stati trovati in quella vasta zona al confine, tra Mongolia, Cina e Siberia. Quelli sono veramente i ritrovamenti più antichi. Anzi, in Cina ci sono ritrovamenti fatti in, scavi, di siti che datano, possono arrivare fino al 1000 a.C. Nella forma, come dicevo prima, ricavata da una lamella, da una singola piastra. Questi sono strumenti in osso che sono stati trovati. Ovviamente quelli in bambù, si sono deperiti con gli anni. Invece la forma, quella invece classica, in metallo, sono un pelino più recenti, e se ne sono stati trovati, ad esempio, sempre questa zona tra Siberia e Cina, risalenti ad epoche come il 600 d.C., o addirittura in Giappone, sono stati trovati gli strumenti risalenti al IX secolo d.C. Da questa zona qui lo strumento si è probabilmente irradiato verso l'Occidente e in Europa arriva nel Medioevo. Appunto, gli strumenti datati con certezza in Europa, quelli più risalenti, risalgono più o meno all'inizio del XIII secolo, appunto, attorno all'anno 1200. Sono strumenti trovati in Europa centrale e settentrionale. Quindi, di nuovo, sembra abbastanza evidente comunque il fatto che sia arrivato dall'Asia con commerci, invasioni e così via. Quelle sono le prime tracce. La cosa interessante è che questi strumenti trovati archeologicamente denotano subito dalle caratteristiche fisiche il fatto che siano stati prodotti in grandi numeri, quindi lo strumento è arrivato e in Europa è subito avuto un successo commerciale notevole, un successo commerciale e culturale musicale, perché lo strumento è piaciuto tantissimo subito in Europa. E attorno al XIII secolo ci sono anche le prime iconografie, tra l'altro la più antica che noi sappiamo, ovviamente che conosciamo, poi magari se ne scoprono altre, è una scultura nella cattedrale di York, se non vado errato, di un suonatore scolpito nella cattedrale. E infatti, come dire, se vogliamo, un po' per gioco, appunto, uno si chiede: ma allora nel Medioevo come era utilizzato? Allora abbiamo selezionato questo ascolto di una estampie suonata da un ensemble di musica medievale, le Menestrie.
Un bel esempio appunto dello scacciapensiero utilizzato nella musica medievale, questa era un'estampie eseguita da Les Menestrières. Allora, lo strumento appunto percorre probabilmente le vie della seta, cioè arriva dall'Asia attraverso appunto le vie commerciali che erano ben battute fino appunto dall'inizio del Medioevo, e arriva in Europa. Ci sono alcune zone dell'Europa in cui si sviluppa maggiormente anche la produzione e poi di conseguenza chiaramente anche la tradizione musicale. Una di queste è la Valsesia.
Esatto.
La Valsesia di cui tu sei originario e anche, come dire, studioso proprio di questa grande produzione e poi appunto di conseguenza vedremo e ascolteremo anche tradizione musicale.
Sì, esatto, questa mia passione per questo strumento particolare è un po' partita da lì, dai miei studi sulla la tradizione e la produzione della Valsesia. Dicevo prima che questi primi strumenti medievali appunto presentano già questo contesto di grossa produzione e infatti un esempio è la Valsesia. La Valsesia è una valle alpina piemontese nel Piemonte nordorientale e lì con, come dire, una grande quantità di testimonianze scritte e anche materiali, sappiamo che dal tardo Medioevo il primissimo documento è un rogito notarile del 1524, ma attraverso analisi del contesto e così via sappiamo che sicuramente la produzione era già avviata da tempo. Sappiamo che in alcuni villaggi dell'Alta Valle, i più famosi sono Mollia e Riva Valdobbia, in varie frazioni, e di nuovo la più famosa è Boccorio, un po' la frazione simbolo di questa produzione. Per secoli, quindi, da più o meno, se vogliamo, la seconda metà del 400 fino alla fine del 800, inizio del 900, c'è questa enorme produzione, appunto, quasi industriale o artigianale su vasta scala, se vogliamo dire, di scacciapensieri. Tra l'altro va fatto notare in una porzione di valle che è stata raggiunta dalla strada carrozzabile solo a fine dell'800. Quindi per tutti questi secoli migliaia di strumenti sono stati esportati letteralmente a dorso di mulo. Ed è di nuovo questo tema della globalizzazione ante litteram, qui viene fuori veramente in modo potente, perché noi abbiamo questi documenti commerciali del 600, del 500, dell'800, del 700, che fanno vedere appunto esportazioni da zone veramente remote alpine che arrivano fino in America. Noi abbiamo le lettere commerciali dei produttori, le lettere commerciali dei grossisti, abbiamo le richieste poi dei venditori che chiedono alla Valsesia degli strumenti. Abbiamo anche notizie del contesto produttivo in cui c'erano intere famiglie, dinastie di fabbri che si tramandavano il mestiere da padre in figlio e che marchiavano i propri strumenti con il proprio marchio di fabbrica, che cercavano anche di proteggere la loro produzione. Ed erano strumenti che erano, dalle lettere commerciali dell'epoca, sappiamo che erano molto apprezzati, molto consumati. Consumati appunto ovunque, sappiamo che li esportavano fino in America, anzi io ho anche personalmente visto degli strumenti di fattura valsesiana, perché sono anche riconoscibili fisicamente, trovati in Sud America. Questo non toglie il fatto che erano ovviamente consumati anche localmente, sia nella stessa Valsesia, sia nell'area piemontese. E parlando del Piemonte, una zona dove la tradizione dello scacciapensieri è rimasta ancora in vita in tempi relativamente recenti è la zona delle valli occitane, le valli di cultura e lingua occitana. È infatti uno degli ultimi suonatori di scacciapensieri tradizionale che è stato registrato, documentato, e era un suonatore originario della Val Varaita, una valle che ha veramente una grandissima tradizione musicale, soprattutto strumentale e di danze. E questo suonatore, al secolo Costanzo Lantermino, soprannominato Custon Metton, è stato intervistato, sappiamo un pochino qual era il suo repertorio. E allora, se vogliamo, possiamo far ascoltare non tanto la registrazione originale, ma una reinterpretazione, se vogliamo, revivalistica di una delle sue danze.
Kirimiriki. Mi balu con mio fraire, mi balu pa con tibiriki, mi balu con mio fraire. Lecco figli al maire, lecco un buon sonaire, balu pa con ti, no, balu pa con ti. Lecco figli al maire, lecco un buon sonaire, balu pa con ti, no, balu pa con ti. Mi balo con mio fraire, lecco figlia maire, lecco un buon sonaire, balo pa con ti, no, balo pa con ti, lecco figlia maire, lecco un buon sonaire, balo pa con ti, no, balo pa con ti.
slotta, petalo 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 slotta,
petalo slotta che sem vai, petalo slotta, petalo slotta, petalo slotta che sem vai, petalo slotta, petalo slotta, petalo slotta che sem vai.
Siamo a Gran Bazar, nostro ospite è Alessandro Zolt, stiamo parlando dello scacciapensieri e qui lo abbiamo ascoltato in un bellissimo esempio proveniente dalla cultura musicale delle valli occitane, che vede appunto questa tradizione essere molto profonda. Mi viene da dire una cosa: la Valsesia, abbiamo visto, le valli occitane sono territori montani. Che relazione c'è? Anche perché poi fra breve andiamo in Austria, quindi di nuovo un territorio montano. Poi vedremo anche la Svizzera, perché anche la Svizzera ha un rapporto, ce lo spiegherai, appunto, con questo strumento. Cioè, ha qualcosa a che fare lo strumento rispetto appunto al territorio montano?
Ma sì, sicuramente c'è un legame, che se vogliamo un legame molto materiale. Si può supporre che la presenza di questi centri produttivi di scacciapensieri, appunto abbiamo parlato da poco della Valsesia e diremo tra poco dell'Austria, sia legato al fatto che le montagne sono ricche di giacimenti ferrosi, e ovviamente lo scacciapensieri, essendo di ferro, un po' quello è. La presenza di materie prime e anche di competenze, di gente che sapeva lavorare il ferro, ha fatto in modo che c'è un po' questo legame un po' diretto tra scacciapensieri e montagna e Alpi in questo caso. Infatti l'altro grosso esempio di produzione su vasta scala, abbastanza risalente, abbastanza antica, è in Austria, soprattutto nel villaggio di Molln, nel land dell'Alta Austria, e anche qui è un centro produttivo attivo da molto, appunto. Le prime tracce sono all'inizio del 600 e va avanti finora. Oggi ancora ci sono alcuni dei discendenti, delle famiglie, delle dinastie di fabbri di scacciapensieri dell'Austria. Ovviamente oggi c'è una produzione che, appunto, per essere arrivata finora si è modernizzata, appunto, si è semplificata. Sono strumenti molto economici che si trovano spesso nei negozi di strumenti musicali. Quelli li conoscete perché sono gli strumenti colorati, molto semplici. Però è una tradizione veramente secolare in Austria, molto simile al contesto valsesiano, anche lì con commerci che appunto già in tempi antichi ricoprivano tutta l'Europa e poi anche oltre l'Europa coi commerci, e sono arrivati finora, appunto. E anche di nuovo, appunto, oltre all'esportazione c'era anche in Austria una grande tradizione di uso locale. In Austria sappiamo che era legato, ad esempio, una classica tradizione in cui lo scacciapensieri viene usato era quello del Fährstern, il corteggiamento delle ragazze. Il corteggiatore spesso cercava di sedurre la ragazza suonando lo scacciapensieri, cantando al suono dello strumento. E poi in Austria, o comunque nella zona germanica, si è poi sviluppato questo tipico modo di suonare lo scacciapensieri in più tonalità. Per fare quella che è la Volksmusik della zona, vengono presi strumenti di più tonalità e vengono alternati alla bocca, con questo gioco molto particolare.
Quindi ogni strumentista tiene in mano, esatto, diversi strumenti, a differenza invece di quanto abbiamo ascoltato finora, che
sì, normalmente l'utilizzo classico è usarne solamente uno e modulare la melodia sopra, però magari per melodie più elaborate servono più tonalità e quindi utilizzano questa cosa, questo procedimento qua. E infatti, appunto, possiamo far sentire questo brano tradizionale dal Tirolo, che è suonato con questa tecnica. Thank you.
Ecco, questo è lo scacciapensiero nell'utilizzo austriaco. Abbiamo ascoltato i Verberger Maultrommler, appunto, che hanno questa caratteristica di utilizzare più strumenti tenuti nella loro mano e poi sono accompagnati dai tipici strumenti, diciamo, della musica tradizionale austriaca alpina, cioè la fisarmonica, a volte accompagnata anche dal contrabbasso, piuttosto che poi l'aggiunta di chitarre che danno appunto un senso di ensemble. Alessandro Zolt, l'Austria, lo dicevamo, è un altro territorio montano, la produzione dello strumento è ancora attiva. Quali sono le altre zone che costruiscono gli strumenti e poi li irradiano?
Ma vale la pena, dopo aver citato la Valsesia e l'Austria, citare tutto quello che è il grosso contesto delle isole britanniche, se vogliamo poi per rimando anche degli Stati Uniti, perché è lì l'altro grosso centro produttivo. In Inghilterra ci sono tracce di produzione di nuovo dal XVII secolo, dal 600 in poi, ed è una produzione di strumenti musicali di scacciapensieri che si è interrotta solo molto recentemente, appunto si parla più o meno degli anni 70. E di nuovo siamo in un contesto molto simile a quello che abbiamo detto prima, quindi di nuovo famiglie, dinastie di famiglie che si tramandavano il mestiere da padre in figlio, con questa produzione appunto artigianale ma su vasta scala, che poi esportava di nuovo in tutto il mondo. L'Inghilterra poi, come dire, è una nazione che naturalmente era rivolta verso il mondo, poi l'Inghilterra appunto con l'impero coloniale e così via, a maggior ragione è stata facilitata nell'esportare questi strumenti, di nuovo sempre a buon mercato, e di nuovo è uno strumento che nelle stesse isole britanniche ha comunque una tradizione locale. Tracce di produzione ci sono, soprattutto in Inghilterra, particolarmente nell'area di Birmingham, nell'area delle West Midlands, se non vado errato, e produzioni ci sono anche state in Irlanda, cioè anche lì ci sono stati degli artigiani che ne facevano nell'Ottocento, e poi dall'Inghilterra, con l'immigrazione Inghilterra-Irlanda, questa produzione si è spostata anche negli Stati Uniti, dove di nuovo, fino a tempi abbastanza recenti, c'era sempre la continuazione di questa produzione su vasta scala. E infatti, tornando alle isole britanniche, lo strumento era appunto massicciamente usato nella musica tradizionale, quindi uno quando pensa alla musica ad esempio scozzese, irlandese, uno quando pensa alle jigs, ai reels e così via, uno pensa subito a violini, cornamuse e così via, ma lo scacciapensieri era attivamente usato in questo senso. E infatti ho selezionato ben due brani perché sono veramente rappresentativi di questa tradizione bellissima, con un uso veramente avanzato e molto melodico dello strumento. Il primo ascolto che ho selezionato è la registrazione di un suonatore tradizionale scozzese, Angus Lowry, che era un piper, un suonatore tradizionale di cornamusa scozzese, veramente molto bravo, tra l'altro ha anche fondato una pipe band, ed era a fianco della sua attività di backpiper, era anche un efficientissimo suonatore di scacciapensieri, e lui suonava lo stesso repertorio che suonava sulla cornamusa, lui poi lo sapeva riportarlo sullo scacciapensieri, e infatti questo è il primo ascolto dalle isole britanniche che vorrei far sentire. Ecco, abbiamo sentito Angus Lowry suonare un frammento di quello che era un suo set con lo scacciapensieri, abbiamo sentito uno Strathspey e un reel, E andiamo nell'altra isola, in Irlanda, beh, più o meno, perché vorrei far sentire adesso invece John Wright, che non era un suonatore irlandese, lui era forse irlandese di lontana origine, beh, era inglese, però è stato dagli anni 60 in poi uno dei promotori principali dello strumento tradizionale, che fece molti studi sullo scacciapensieri, e lui andò a intervistare i suonatori tradizionali scozzesi e irlandesi, tra cui anche Angus Lowry, imparò e poi riuscì a reinterpretare, a rivitalizzare anche i repertori irlandesi per questo strumento. E infatti quello che vorrei far sentire è un reel tradizionale irlandese, The Shaskin Reel, interpretato da John Wright con Sullo Scacciapensieri, che proviene tra l'altro da un disco veramente bello che si chiama The Lark in the Clear Air, che ha come sottotitolo Irish Traditional Music Played on Small Instruments, che è bellissimo questo concetto, un intero album dedicato agli strumenti tascabili irlandesi, tra cui lo scacciapensieri.
Gran Bazar, Gran Bazar. Lo scacciapensiero è il protagonista, siamo sempre con Alessandro Zolt, stiamo viaggiando con questo piccolo strumento tascabile. Probabilmente il successo di questo strumento è dovuto proprio anche a questa facilità di portarselo appunto in tasca, di poterlo suonare sia in un contesto, come dire, casalingo, sia, che so, fermandosi, sedendosi a un'osteria, piuttosto che in alcuni luoghi dove spontaneamente appunto si è sviluppata la tradizione popolare. Eravamo nelle isole britanniche, abbiamo ascoltato due esempi, la musica britannica naturalmente si è poi esportata, come dicevi, verso il Nuovo Mondo, verso gli Stati Uniti. Devo dire che lì c'è stato anche un cambio di paradigma, perché a un certo momento questa diffusione dello scacciapensieri è stato proprio dagli Stati Uniti, probabilmente soppiantata con un altro strumento, anche lui tascabile.
Sì, diciamo che il successore spirituale, se vogliamo anche un po' il responsabile del suo declino, della scomparsa, è stata l'armonica bocca. Strumento appunto altrettanto tascabile, altrettanto economico, ma che può fare ben più di una sola nota su cui intessere una melodia con gli armonici. Sicuramente uno strumento ancora più intuitivo da suonare, l'armonica bocca.
E sempre con le ance, perché appunto l'armonica bocca è uno strumento che parte anche questo dall'emissione del suono, partendo appunto dalla vibrazione delle ance. Abbiamo visto che però, come dire, l'irradiarsi di questo strumento, dello scacciapensieri, va ben oltre le isole britanniche, cioè riesce a salire e andare in luoghi
inaspettati
e anche più freddi.
Esatto.
Dove arriviamo, Alessandro?
Arriviamo, ma un esempio di una zona con una grande e bella tradizione di scacciapensieri, sicuramente la Norvegia, di nuovo una zona in cui lo scacciapensieri è da lì da lungo tempo, non forse dai tempi dei vichinghi come magari qualcuno piace pensare, un pochino più tardi, al Medioevo sicuramente c'è, però la cosa interessante del contesto norvegese è che lo strumento è praticato e prodotto ancora oggi con una continuità, devo dire, ininterrotta, con un repertorio molto vivo, con dei suonatori molto, molto attivi e anche con una manifattura molto attiva. Qua ci troviamo, ecco, di fronte a un scenario leggermente diverso rispetto alla Valsesia, all'Austria, alle isole britanniche, perché in Norvegia lo scacciapensieri è uno strumento prettamente artigianale, prodotto in piccoli numeri per suonatori selezionati da artigiani, da fabbriche, magari fanno altro, fanno il fabbro come la mestiere principale e poi fanno anche lo scacciapensieri come una delle loro specialità. Gli strumenti norvegesi, ovviamente siamo in radio, non possiamo farli vedere, ma sono molto particolari, hanno una forma molto particolare e appunto sono suonati molto bene dai suonatori tradizionali, sempre con una tecnica molto melodica. Il contesto norvegese è molto attivo anche perché ci sono regolarmente, questo non solo per lo scacciapensieri, anche per altri strumenti tradizionali, ci sono regolarmente competizioni che mettono a confronto suonatori che quindi hanno anche l'impulso per migliorare continuamente il proprio repertorio e quindi troviamo veramente uno strumento veramente vivo.
E si interseca sulla tradizione folcloristica norvegese anche qua, cioè diciamo quindi le melodie che derivano diciamo dalla tradizione folcloristica norvegese vengono a volte e gli strumenti che l'accompagnano quali sono? Abbiamo visto in Austria sono appunto la fisarmonica, la chitarra piuttosto che il contrabbasso.
In Norvegia, allora in Norvegia lo strumento è prettamente uno strumento solista, ma questo è una cosa, è un destino abbastanza comune dello scacciapensieri a parte invece altre zone, ma in Norvegia lo strumento è proprio solista e viene accompagnato, se vogliamo, da uno strumento molto primordiale, i piedi. La classica interpretazione norvegese di una melodia per scacciapensieri viene accompagnata dal battere dei piedi e questa non è una cosa, per carità, prettamente norvegese, perché sicuramente anche altrove ci sono notizie del fatto che lo scacciapensieri, soprattutto per facilitare l'ascolto di una danza e per facilitare anche la coreografia della danza, usava questo metodo. Però in Norvegia è una tecnica particolarmente raffinata, perché anche la stessa che viene utilizzata per l'esecuzione di danze tradizionali sul violino popolare norvegese. E quindi vorrei far sentire una traccia di brano tradizionale norvegese per Munharpa, che è il nome locale, da uno di questi artisti recenti, tra l'altro questo è un artista giovane recente che ha inciso questa cosa. We'll be right back.
questo è un esempio della tradizione dello scacciapensieri in Norvegia. Appunto, comunemente, lo abbiamo detto a inizio trasmissione, comunemente pensiamo allo scacciapensiero come uno strumento del Mediterraneo, ecco, della Sicilia. Siamo arrivati addirittura fino in Norvegia. È interessante, noi lo chiamiamo scacciapensieri, però in altre lingue, soprattutto in inglese, ha una terminologia che anche questa è strana, perché non è proprio così come il nome la descrive.
Sì, lo scacciapensieri, se vogliamo, ha anche proprio questa particolarità, che non ha quasi mai un nome veramente suo, assume davvero come un camaleonte ogni volta un significato diverso, un aspetto diverso. Scacciapensieri è il nome italiano, ma in italiano, se vogliamo, colto, nell'italiano toscano, ma già solo in Italia veramente ogni regione, ogni provincia, ogni paese, ogni frazione ha la sua terminologia. In Sicilia non ne parliamo, in Sicilia veramente siamo su centinaia di varianti, microvarianti. Quello più classico ovviamente è marranzano, ma è soltanto uno dei tantissimi nomi dialettali, e anche poi in tutte le lingue, anche in Europa, varianti e microvarianti. In Inghilterra il nome internazionalmente conosciuto è Jew's Harp, letteralmente arpa degli ebrei, ma non c'è una connessione diretta con gli ebrei particolare, quindi è un nome che ha di nuovo ha un mistero dietro a questa connessione. Sono la connessione con gli ebrei, con questo Jews, è presente nei termini inglesi fin dalle prime attestazioni di questo nome nel 400. O ad esempio, prima ho detto il nome norvegese che è Munharpa, che è arpa da bocca, o ad esempio abbiamo detto prima i Maultromler, che è il suonatore di scacciapensieri, ma Maultrommel è il nome in tedesco e letteralmente è tamburo da bocca, quindi ogni volta tira fuori uno strumento diverso, ma questo lo vedremo poi anche dopo quando parleremo del contesto italiano del sud. C'è sempre, viene sempre tirato fuori un'evocazione diversa, uno strumento che evoca, appunto.
Devo dire, noi siamo in chiusura di trasmissione, una puntata di Gran Bazar che non basta per raccontare questo strumento, quindi l'invito è quello di riascoltarci anche la prossima settimana. Naturalmente io devo ringraziare Alessandro Zolt, etnomusicologo, ricercatore, grande esperto, come abbiamo sentito, dello scacciapensieri, che ha pubblicato anche un bel libro, La Ribeba, in Valsesia, edito da LIM. Ci lasciamo con un brano dal vivo qui dai nostri studi di Gran Bazar. Grazie dunque e a risentirci, Alessandro.